Chi va in scena?
Chi va in scena?
Un programma a cura di Sara Gautier.
Hola, miei cinefili, tutto ok, tutto ok? Domani è il 25 aprile, il giorno della liberazione. E così ho scelto per voi 5 film assolutamente da vedere per la prima volta o da rivedere. Li troverete nelle maggiori piattaforme streaming. Il primo è Roma, città aperta. L'immagine di Pina, interpretata da una magnifica Anna Magnani, immensa come sempre, falciata da un mitra mentre rincorre il camion tedesco che porta via il compagno partigiano, va oltre il cinema. Ormai è diventata storia italiana. Con il primo film girato subito dopo la fine della guerra, Roberto Rossellini inventa un genere, il neorealismo, che fa conoscere il cinema italiano in tutto il mondo. Le storie private dei protagonisti di Roma città aperta, che si intrecciano con la storia, con la S maiuscola, vincono a Cannes. Un grande regista, come Ado Preminger, dirà che la storia del cinema si divide in due tempi, prima e dopo il film di Rossellini. Fin dal neorealismo, il cinema italiano trovato nel momento della resistenza e della liberazione dal nazifascismo, l'ispirazione per grandi film. Basti pensare alla trilogia di Roberto Rossellini, come abbiamo appunto appena parlato di Roma città aperta, Paisan e Germania allo zero, girata con mezzi di fortuna e tra le macerie delle città ancora distrutte. Poi col passare degli anni il tema è stato rivisto e affrontato da più angolazioni, dando vita a una cinematografia sterminata e spesso con film di spessore. Passiamo ora con l'altro film scelto, Una vita difficile. Insieme al Sorpasso si tratta del capolavoro di Dino Risi, protagonista Alberto Sordi, incontenibile nel ruolo di Silvio Magnozzi, cittadino di onesti principi che non gli porteranno grande fortuna. Il film è un viaggio antiretorico nell'Italia del dopoguerra fino al boom, parte proprio dalla lotta partigiana a cui Sordi Magnozzi prende parte. E nel solco di quei valori cercherà di proseguire la sua esistenza andando incontro a più di una disavventura. Indimenticabile la scena dell'attesa dei risultati del referendum per la Repubblica, a una cena di ricchi monarchici. Il terzo film invece è Il Colossal di Bernardo Bertolucci, diviso in due atti. Novecento. Racconta la nascita e la fine del fascismo attraverso due famiglie della Bassa Emiliana, i padroni, berlinghieri, e i contadini, Dalcò. I ricchi proprietari e terrieri hanno il volto di Burt Lancaster, Romolo Valli e Robert De Niro, mentre gli sfruttati sono rappresentati da Sterling Hayden e Gérard Depardieu. Si tratta di un film esagerato, che si ispira alle grandi opere hollywoodiane e talvolta si perde un po' troppo nel melodramma, ma la potenza della fotografia di Vittorio Storaro e alcune sequenze girate in mezzo alla campagna non si possono dimenticare. Mentre il quarto film è La notte di San Lorenzo. I fratelli Taviani girano la storia di un gruppo di cittadini del paese di San Miniato, in Toscana, che la notte del 10 agosto 1944, da qui il titolo La notte di San Lorenzo, fugge attraverso la campagna dalle rappresaglie naziste. Seppur con qualche forzatura retorica, la battaglia in mezzo ai campi di grano è di grande impatto e rende perfettamente il momento storico e la posta in palio. Mentre l'ultimo film, tenuto per ultimo perché è il mio preferito, è L'uomo che verrà. Giorgio Di Ritti in questo film perfetto fotografa la crudeltà della guerra e la follia umana. Siamo a Marzabotto, in Emilia, e viene raccontata la storia di una famiglia in tutti i suoi particolari. Il lavoro nelle campagne, le figlie grandi che cercano da sposarsi e trasferirsi a Bologna, i bambini che vanno a scuola, tutto intorno alla guerra, fino al tremendo epilogo con il rastrellamento di tutti i civili da parte dei tedeschi. È quella che è ricordata come strage di Marzabotto. Il tutto visto dagli occhi di una bambina che ha perso l'uso della parola. Imperdibile. Ed ora iniziamo con i film che ci attendono al cinema. Cominciamo prima con dei documentari molto interessanti. Con il primo restiamo in tema 25 aprile. Si chiama Flora. Regia di Martina De Polo. Flora Monti, originaria di Monterenzio, è stata la più giovane staffetta partigiana della Resistenza italiana, Oggi ha 94 anni e vive a Bologna. Un racconto della partigiana bambina e del viaggio che ha affrontato nel 44 per arrivare al campo profughi di Cinecittà, dove ha vissuto per ben 7 mesi. Flora fa parte di una famiglia di antifascisti e i nazisti stanno intraprendendo una caccia disperata per colpire chiunque aiuti o faccia parte della resistenza. La loro casa viene bombardata. La famiglia Monti è costretta a fuggire e si unisce con altri profughi alla carovana organizzata dai soldati americani che li condurrà a Roma, passando da Firenze. Cinecittà, dopo i bombardamenti, è diventato il più grande campo profughi d'Italia e accoglie migliaia di sfollati. Altro documentario è La ricerca. Da quasi 60 anni l'artista veneto Luigi Linieri lavora incessantemente a una gigantesca installazione, una mastodontica collezione di sassi, decine di migliaia, accuratamente ordinati e catalogati. Queste misteriose pietre, raccolte tra il greto del fiume Adige e le montagne della Lessinia, sono lo strumento con cui Luigi traduce in poesia una profonda riflessione sul cammino umano. Un viaggio nel tempo tra arte, mito, progresso tecnologico ed ecologia, dei primi strumenti in selce alla scultura come forma di espressione simbolica. Ultimo documentario che ci aspetta al cinema è Vista Mare. Anche se nessuno lo vuole ammettere, alla fine tutti vanno sull'Adriatico. Ebbene sì, estate dopo estate milioni di turisti sono attratti dalle spiagge apparentemente infinite che vanno da Lignano, stupendo, ho dei parenti là, Jesolo e Sottomarina, Ariccione, Rimini e Cattolica. Fila dopo fila, ombrelloni colorati dominano il paesaggio della più grande vasca da bagno d'Europa. Ma dietro si nasconde un gigantesco sistema che rende possibile la gestione industrializzata delle masse di vacanzieri. Ed ora sapete cosa ci ascoltiamo? Beh, restiamo in tema 25 aprile. Bella Ciao, ma la versione della Casa di Papel, una serie che mi è piaciuta assai. E poi, come la cantano Berlino e il professore, nessuno mai.
Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e le genti che passeranno.
Mi diranno che bel fiore.
Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior.
Está todo en las paredes, nos tenemos que
organizar.
questo è il fiore del partigiano. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Eccoci di nuovo insieme. Questo film deve essere molto grazioso. Brigitte Bardot Forever. È la storia dell'adolescente Adam che vive con la madre in Polonia e attende da sempre il ritorno del padre, disperso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quando la polizia segreta irrompe nella sua abitazione e tormenta la madre, Adam si rifugia in un cinema che proietta Il disprezzo di Godard e si ritrova nelle stanze private di Brigitte Bardot, il misterioso hotel abitato da affascinanti personaggi, sia di fantasia sia reali. Adam si ritrova così accompagnato da Marlon Brando, Cézanne e i Beatles nella ricerca di suo padre. E passiamo all'atteso film di Luca Guadagnino, Challengers. È un drammatico con Zendaya, Josh O'Connor e Mike Feist. È la storia di Tashi, ex tennista diventata allenatrice. È riuscita a trasformare la carriera del marito Art da giocatore mediocre a fuori classe, in grado di conquistare un torneo del grande slam. Ultimamente però Art non riesce più a vincere. Per iniettargli una dose di fiducia, Tashi lo convince a giocare in un torneo minore. Il problema è che, a insaputa dei due, a quel torneo partecipa anche Patrick, un tempo grande promessa del tennis, nonché ex migliore amico di Art ed ex fidanzato di Tashi, che oggi tira a campare come può. Mentre questo film è tra i primi che andrò a vedere. Confidenza, un drammatico italiano, regia di Daniele Lucchetti, con il mitico Elio Germano, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Isabella Ferrari e Elena Arvigo. È la storia di Pietro e Teresa. Vivono un amore tempestoso. Dopo l'ennesimo litigio, a lei viene un'idea. Gli propone di raccontarsi a vicenda qualcosa che non hanno mai detto a nessuno. La cosa di cui si vergognano di più, in modo da rimanere uniti per sempre. Ma Pietro e Teresa si lasceranno poco dopo e quando Pietro incontra Nadia si innamora all'istante della sua ritrosia e della sua morbidezza, in contrasto con tutti gli spigoli della relazione con Teresa. Pochi giorni prima delle nozze, però, l'ex amante ricompare nella vita dell'uomo e con lei l'ombra di quello che si erano confessati a vicenda. Molto interessante, non vedo l'ora di andarlo a vedere. E questa è una commedia molto simpatica, Il caso Josette, commedia francese. C'è Danny Boom, che è un attore che adoro, mi piace tantissimo. E siamo nel XVII secolo. Gli animali potevano essere processati per aver commesso un crimine. L'avvocato Pompignac, deriso dagli amici della locanda, è convinto di aver trovato il caso della vita. Difendere la giovane innocente capra, Josette, accusata ingiustamente dell'omicidio di un maresciallo, ma dovrà anche fare i conti con il suo avversario, il formidabile e celebre Valver. Questo invece è un drammatico tutto italiano, regia di Gianluca Vassallo, Il posto. Pietro è un regista di Cagliari appena fermato, alla ricerca di un produttore per il suo prossimo film. Risucchiato da una crisi professionale ed esistenziale, che finisce per allontanarlo dalla sua compagna Camilla, mentre subisce costantemente i rimbrotti del suo motivatore Dudo, i suoi contatti con l'esterno si riducono all'ascolto della radio e a qualche incontro stravagante, per lo più casuale. In spiaggia, al supermercato, in piazza e al bar, dove conosce Rodolfo, un avventore osservatore del mondo. E torna al cinema Liam Neeson con un trailer, In the Land of Saints and Sinners. Siamo in un remoto villaggio irlandese, bella l'Irlanda, ci sono stata l'anno scorso. Il veterano della Seconda Guerra Mondiale, Finbar Murphy, vive tranquillamente e senza scossoni un'esistenza solitaria, guadagnandosi il pane conducendo una doppia vita, come sicario al soldo di un boss della malavita. Il conflitto nordirlandese tra cattolici indipendentisti e protestanti lealisti, però, arriva a lambire anche la cittadina in cui risiede Finbar, costringendolo a fare i conti con la realtà del mondo. E abbiamo un drammatico francese con Catherine Deneuve, la moglie del presidente. Quando entra finalmente al palazzo dell'Eliseo, Bernadette Chirac spera di ottenere una volta per tutte il posto che le spetta. Dopo aver lavorato indefessamente all'ombra del marito Jacques per aiutarlo a diventare presidente. Messa da parte perché considerata troppo antiquata, Bernadette decide allora di prendersi la sua rivincita, diventando una figura mediatica imprescindibile. Altro film che andrò sicuramente a vedere è Il coraggio di Blanche, un film di Valérie Donzelli con Virginie Efira, un'attrice che mi piace tantissimissimo. Blanche Renard vive a un passo dal mare dove attende l'amore, che arriva e ha lo charme di Grégoire Lemoureux, un perfetto sconosciuto che sembra avere tutto quello che cerca. Cresciuta tra una madre affettuosa e una sorella gemella più intraprendente, Blanche sposa Grégoire e lascia la famiglia per il tetto coniugale. Lontana dalla Bretagna e dagli affetti più cari, la sua idea romantica dell'amore si scontra presto con la realtà. È un uomo possessivo. Vessata dal marito manipolatore, nocivo e inquisitore, feroce, Blanche precipita in una disperazione profonda. Non resta che decidere se restare o partire, tacere o denunciare. Mi raccomando, donne, denunciate. Ed ora ci ascoltiamo Lazza, 100 messaggi, a tra poco.
Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo, so che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutto una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi a cui non risponderò, oh, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Disse quando ci pensavo, ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché è tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi a cui non risponderò, oh, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh,
sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace.
Ed ora voglio dedicare un po' di spazio al nuovo film di animazione Luca, regia di Enrico Casarosa. Per quanto io sia appassionata dei classici della Disney, quindi Cenerentola, La Bella Addormentata, La Sirenetta, Pinocchio, Bambi, insomma, quelli per me sono in cima alla lista. Però devo dire che l'altra sera mi sono imbattuta sul cartone animato, anzi ne ho visti più di uno. Ho recuperato tutti quelli che ho sempre... criticato, perché non sono quei classici della Disney, ma devo dire che sono veramente comunque di grande spessore. Ho visto Soul, Inside Out e l'altra sera Coco. Beh, devo dire che Coco, mi sono innamorata perdutamente di questo cartone, veramente molto dolce, molto commovente e anche molto simpatico. Quindi non perdetevelo, lo trovate su Disney. E quindi adesso voglio dedicare un po' di spazio a questo Luca, che secondo me sarà veramente imperdibile. Siamo in una splendida città di mare della Riviera Italiana. Un giovane ragazzo vive un'esperienza di crescita personale durante un'indimenticabile estate, ripeto perché mi ero un po' impapinata, contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo e migliore amico. Ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo. Lui in realtà è un mostro marino proveniente da un altro mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua. Diretto da Enrico Casarosa e sceneggiato da Jesse Andrews e Mike Jones, a partire da una storia dello stesso Casarosa, Luca è una storia divertente ed emozionante che parla di amicizia, di crescita personale e racconta di due mostri marini adolescenti in un'estate che cambierà la loro vita. Questo film parla delle amicizie che ci cambiano la vita, ha affermato il regista Enrico Casarosa. È una lettera d'amore alle estati della nostra giovinezza, quegli anni formativi in cui stiamo scoprendo noi stessi. La produttrice, Andrea Warren, ha aggiunto: è un magico racconto di formazione, è incentrato sull'idea di ricordare le persone che ci hanno formato lungo il nostro cammino. L'ambientazione costiera italiana è stata creata in un meraviglioso stile pittorico fortemente voluto da Casarosa e che proviene dalla sua infanzia. Ho avuto la fortuna di crescere a Genova, una città portuale sulla Riviera Italiana, ha dichiarato. È una costa molto particolare perché è molto ripida. Le montagne escono dal mare, le città sono bloccate nel tempo, sono davvero pittoresche. Le ho sempre immaginate come dei piccoli mostri che escono dall'acqua. E da qui nasce l'idea dei mostri marini, anche se le creature marine di Luca non sono esattamente spaventose. Ispirandosi alle creature trovate in vecchie mappe risalenti al periodo rinascimentale, oltre che a illustrazioni scientifiche dei pesci di quella regione e a disegni giapponesi di draghi e serpenti, gli artisti hanno creato mostri marini credibili, interessanti e soprattutto espressivi, dato che la storia è incentrata sull'amicizia nascente tra Luca e Alberto. La loro amicizia tira fuori il meglio da Luca, dandogli la sicurezza interiore necessaria a spiegare le ali e a correre maggiori rischi, ha sostenuto la produttrice esecutiva Kitty Hart. È una storia assolutamente adorabile e toccante sull'amicizia e su come i nostri amici siano in grado di far emergere certe parti di noi, dandoci l'opportunità di scoprire qualcosa di più su noi stessi. Ed ora vi descriverò tutti i personaggi del cartone. Abbiamo Luca Paguro, è un mostro marino di 13 anni, intelligente, creativo e con una curiosità illimitata, specialmente quando si parla del mondo misterioso al di là del mare. Anche se per tutta la sua vita gli è stato detto che il mondo degli umani è un luogo pericoloso, lui desidera qualcosa di più di una vita tranquilla nella fattoria di famiglia, in cui ogni giorno porta le triglie a pascolare. Così, quando un altro mostro marino che è stato davvero in superficie prende Luca sotto la sua pinna, i suoi occhi si spalancano di fronte a un nuovo mondo pieno di possibilità. E abbiamo Alberto Scorfano. È un mostro marino adolescente, indipendente, dallo spirito libero, con un entusiasmo sfrenato nei confronti del mondo degli umani. Espressivo e socievole, Alberto è interessato prima di tutto a divertirsi, quindi non ci pensa due volte a invitare un altro mostro marino in superficie insieme a lui. Oltretutto, Luca è la persona perfetta per ascoltare le storie di Alberto, che sembra avere una vasta e discutibile conoscenza di tutte le cose che riguardano gli umani. Mentre Giulia Marcovaldo è un'avventuriera estroversa e affascinante che ama leggere e imparare. Vive a Porto Rosso solo durante l'estate, quindi non ha molti amici ed è un bersaglio facile per il bullo della città. Ma quando arrivano i due nuovi ragazzini, che hanno chiaramente bisogno di un alleato, Giulia è più che felice di secondarli, specialmente quando accettano di unirsi a lei in una corsa locale che Giulia vuole disperatamente vincere. Ercole Visconti, invece, è il bullo del piccolo paesino italiano di Porto Rosso e il più volte campione della corsa Porto Rosso Cap. È uno sbruffone che possiede una vespa ed è convinto che tutti lo amino e adorino ammirarlo mentre mangia panini. Ha due seguaci devoti, Ciccio e Guido, che lo accompagnano dappertutto pronti a eseguire i suoi ordini. Mentre Daniela Paguro è l'amorevole madre di Luca, determinata a tenere suo figlio al sicuro. Avverte spesso Luca dei pericoli oltre il mare e dei mostri terrestri che vivono lì. Daniela non è un avversario facile. Se dovesse pensare che Luca stia infrangendo la regola numero uno, ossia non avvicinarsi alla superficie, farebbe di tutto per fermarlo. Massimo Marcovaldo è il padre di Giulia. È un pescatore imponente, pieno di tatuaggi, con un braccio solo e di poche parole. Luca e Alberto non possono fare meno di sentirsi intimiditi dalla sua maestosa stazza e dalla sua destrezza con il coltello, ma Massimo ha un cuore tenero, soprattutto nei confronti di sua figlia. Lorenzo Paguro è il ben intenzionato ma talvolta distratto padre di Luca, che ha una grande passione per il suo hobby, allevare granchi da gara. E la nonna Paguro e Luca hanno un'intesa. Lei nota la scintilla negli occhi di suo nipote che desidera qualcosa di più ed è davvero felice per lui, anche se in segreto. La nonna sa che infrangere qualche regola fa parte del processo di crescita ed è un po' troppo felice di far finta di niente se il lato ribelle di Luca dovesse emergere. Ciò che i suoi genitori non sanno non potrà far loro del male. Direi che vi ho illustrato per filo e per segno questo nuovo cartone animato, che non ci resta che andarlo a vedere al cinema. Mentre i nostri happy birthday di oggi vanno a Jasmine Trinca e Stefania Rocca. Noi, miei cari cinefili, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Centrale Web. E ricordatevi che la vita è come un film in cui non sei tu che scrivi il finale. Un bacio e ci ascoltiamo. Luca Carboni, sì, anche lui si chiama Luca, con la canzone Le ragazze. A mercoledì!
Ragazze ci sorridono, ma le ragazze come vivono? E l'estate sta per arrivare e loro volano già come farfalle, pungono come zanzare. Ragazze si abbronzano, ma le ragazze a cosa pensano? A Bologna d'estate è caldo e si sta male, ma loro sono margherite viole e vuole da non calpestare. Poi di notte si accendono, ma le ragazze che cosa sognano? Sì, lo so che non si può generalizzare, per questo sono sotto il tuo portone, cerco il cognome per suonare. Com'è bella la città, se non hai voglia di studiare. Ciao. fidanzano. Sì, ma allora per cosa piangono? E soprattutto d'estate ti fanno pensare che non c'è nessun problema, anche se poi va tutto male. Le ragazze ci distruggono. Sì, ma allora che cosa servono? Sì, lo so che non si può generalizzare.